Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Per Spazio Donna ancora un incontro dedicato alla detenzione femminile. E sempre partiamo dal convegno sulle pari opportunità di trattamento che si è tenuto sempre al Centro Culturale Veritas. Tutti i partecipanti all'incontro hanno concorso con i loro interventi a costruire quello che il direttore del centro, padre Luciano La Rivera, nella sua introduzione aveva auspicato, e cioè uno spazio dove costruire un dialogo finalizzato alla risocializzazione, al reinserimento. Ma torno alla sua definizione che per me è stata illuminante: uno spazio etico dove creare discussione anche in termini di prevenzione, perché nell'ambito della detenzione la pena, lo ricordo sempre, si deve misurare anche proprio con la risocializzazione, con il reinserimento, con la prevenzione. E per la detenzione femminile, se chiediamo se è un'utopia pensare alle pari opportunità tra detenuti e detenute, chiaramente questa è una domanda provocatoria. Perché? Nella maggior parte dei casi le detenute vivono in piccole sezioni femminili di grandi carceri maschili e solo da pochi anni si sono approntati strumenti normativi che dovrebbero, ecco allora lo spazio dove si gioca l'utopia, dovrebbero tutelare i diritti e i bisogni delle donne recluse. Per la detenzione femminile il dato più macroscopico è l'irrilevante presenza numerica della popolazione femminile detenuta, che oscilla da sempre tra il 4 e il 5% del totale della popolazione carceraria, pur registrando negli anni grandi cambiamenti sia nel tipo di reati commessi sia nei soggetti coinvolti. Per esempio, una delle trasformazioni più recenti riguarda l'aumento esponenziale delle donne migranti, che più che aggiungersi alle donne italiane sembrano progressivamente sostituirsi a loro. E le donne migranti, anche loro, hanno i loro bisogni specifici, in quanto donne, in quanto migranti, in quanto di cultura altra rispetto alla nostra. Ma nonostante le donne detenute siano in numero inferiore rispetto alle presenze maschili, per assurdo, le misure pensate per loro trovano maggiore difficoltà a realizzarsi. E questo è quanto è emerso proprio all'interno del convegno dal rapporto Antigone sulla detenzione femminile. E di questo allora, dopo aver intervistato in questa serie di incontri Massimo Bressan, volontario della conferenza regionale Volontariato Giustizia del Friuli Venezia Giulia, che ha parlato della sua lunga esperienza, dopo aver ascoltato la testimonianza di Samantha, che ha concluso un periodo di detenzione presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Trieste, oggi è di nuovo con noi l'avvocato Elisabetta Burla, garante dei diritti dei detenuti e delle detenute nella Casa Circondariale di Trieste. Con lei Abbiamo iniziato questa serie di incontri parlando proprio del rapporto Antigone e con lei ora concludiamo tirando le fila dei vari interventi, cercando una risposta prima di tutto alla domanda se è un'utopia pensare di realizzare pari opportunità di trattamento tra detenuti e detenute.
Buongiorno. Sì, diciamo che il convegno è stato una cosa molto interessante, dove sono emersi vari punti di vista di varie persone e con varie qualifiche e con vari approcci alla detenzione. Un'utopia, in questo momento sì, è ancora un'utopia, oserei dire che rimane tale. E rimane tale perché non c'è la volontà di risolvere questo divario tra generi, non c'è una visione strutturata del mondo carcere, manca totalmente, e se pensiamo anche agli ultimi sviluppi normativi, c'è sempre più una volontà di predisporre delle norme che aggravano la pena, che portano alla detenzione, che portano alla preclusione a poter beneficiare di misure alternative alla detenzione, quindi non solo l'esecuzione della pena in carcere, ma l'esecuzione della pena fuori dal carcere, ma sempre esecuzione di pena si tratta, a favore di una proclamata sicurezza. Questo comporterà un inasprimento delle pene, un aumento delle persone detenute e sicuramente non porterà più sicurezza, perché così come è scontata la pena oggi, senza le attività di formazione costanti nel tempo, senza la possibilità di lavorare, quindi guadagnare e assumersi delle responsabilità che poi dovranno essere responsabilità che poi si troveranno al momento in cui si esce, ecco, non è un'esecuzione della pena che porterà più sicurezza, anzi. E la politica dovrebbe essere più lungimirante e più attenta, e non bisogna che vadano a sopire degli istinti oppure delle richieste di massa, ma devono puntare proprio su questo aspetto, dare maggiore formazione, ma dare maggiore lavoro, riuscire a risolvere quelle che sono state le criticità di una vita, di un periodo, di un percorso, di un accidente anche, ma che possa essere visto con criticità quel comportamento che mi ha portato in carcere e per essere poi rimesso in società con delle problematiche risolte, tanto al maschile quanto al femminile. Sarebbe più semplice al femminile, proprio per i numeri che si è detto, poche donne, e quindi l'idea di poter incidere con maggiore efficacia. Invece no, come si è detto in questi incontri, le donne sono poche in un istituto con preponderanza di numeri maschili e quindi scontano una invisibilità. Le risorse poche vengono concentrate al maschile perché? Perché sono più numerosi, perché forse sono anche le persone più irrequiete in qualche modo, l'irrequietezza legata anche al numero, quindi ci diceva Samantha che nelle dinamiche della cella, che è stata terminologia edulcorata, adesso si chiamano stanze di pernotto, in non far niente acuisce le disparità, le difficoltà, le possibilità che ci nascano delle frizioni per un non nulla, tanto al maschile quanto al femminile, però anche al femminile succedono, quindi investire in maggior formazione, in maggiore attività, in maggiore responsabilità in capo alle persone.
Allora io continuo su questa strada che stai tracciando e ci metto un'altra carta in questa analisi al negativo, e cioè i pregiudizi. Parliamo di pregiudizi. Dentro e fuori il carcere. Parliamo dei pregiudizi quando si parla di carcere, parliamo dei pregiudizi quando si lavora in carcere, parliamo di pregiudizi quando si cerca di abbattere i luoghi comuni, della serie butto la chiave.
È una bella domanda, nel senso che pregiudizi, allora, società libera, i pregiudizi ce li abbiamo evidenti e nessuno può dire che ne va esente. Sfido chiunque a fare un ragionamento serio e a dirmi che se viene a sapere che il vicino di casa è stato arrestato ed è entrato in carcere, non fa un commento negativo o guarda male o con circospezione magari la moglie o il marito, i figli addirittura. Sfido chiunque a dirmi che eventuali bambini, figli di una persona detenuta vadano a scuola e vengano accolti a braccia aperte, non ci siano invece delle ripercussioni sulla loro figura per un comportamento che non ha adottato il minore, ma che è stato portato a termine dal genitore.
Allora cosa dovremmo fare per combattere questi pregiudizi?
Io quello che faccio spesso è: cosa vorrei ricevere o da avere nel momento in cui io mi dovessi trovare in quella situazione. E questo è stato il pensiero che mi si è proprio radicato da quando ho cominciato a fare forse come il garante, o meglio mi si è rafforzato da quando ho cominciato a fare il garante. Non ho mai chiesto alle persone quale reato avevano commesso, per cui tutti i colloqui che ho fatto io non ho mai chiesto qual è il reato, perché non volevo appunto costruirmi io un pregiudizio. Più di qualcuno me l'ha detto, e nonostante me l'abbia detto, poteva essere una cosa, diciamo, nella scala dei reati una cosa più banale o una cosa più seria, non ho mai dimostrato un gradimento, uno sgradimento, una cosa mi era sgradita oppure storto il naso su certi racconti che mi sono stati fatti. Ma quello che mi sono sempre immaginata era: se io fossi stato al suo posto, cosa avrei fatto, come avrei agito, cosa vorrei adesso mi capitasse e come vorrei essere trattato. Ecco, se io faccio una domanda di questo genere, se mi faccio una domanda di questo genere, il butta via la chiave credo che sia una risposta che non ci possiamo dare, assolutamente.
Quindi a questo punto fondamentale cambiare il punto di vista, metterci dal loro punto di vista, ma in quanto persone e con le quali iniziare un dialogo privo di pregiudizi. Non diamo giudizi, conosciamo le persone e cerchiamo di avere anche un punto di vista diverso. Probabilmente questo ci potrebbe aiutare effettivamente ad un lavoro più, diciamo, più
costruttivo. Più costruttivo.
Assolutamente. A proposito di atteggiamento costruttivo, torniamo a parlare di pari opportunità. Pari opportunità e formazione in carcere tra detenuti e detenute. Diceva Samantha nella trasmissione precedente perché io, donna detenuta, non posso fare un corso di formazione insieme agli altri, anche se uomini. Ma c'è qualche legge che lo vieta? C'è qualche norma che non lo consente?
Allora, in realtà nell'ordinamento penitenziario non c'è una norma che vieta le attività formative o di lavoro miste, nel senso uomini e donne assieme. C'è un'unica norma, un unico articolo che fa riferimento ai luoghi di diciamo svolgimento della vita quotidiana, quindi non può essere prevista una sezione mista con uomini e donne, ma anche perché ci sono esigenze totalmente diverse di vita, di igiene, di sanità, ci sono proprio esigenze diverse. Però detto questo, quindi le sezioni separate, e questo ha una logica, e anche per la gestione dell'ordine di un istituto penitenziario, non ci sono reali motivi per impedire che il corso di formazione, piuttosto che la scuola o piuttosto che l'attività lavorativa, come accade ovunque, non possano essere fatte queste attività assieme, uomini e donne. Teniamo presente, tra l'altro, che tutte le attività che vengono svolte, queste attività formative o di lavoro o scolastiche, non sono mai lasciate alla presenza dell'insegnante o del formatore o di un ambiente di lavoro totalmente privo di controllo. Ci sono sempre dei controlli, e quindi a permettere l'esecuzione di queste attività in forma mista non ci sarebbe niente di strano, anzi sarebbe una cosa che rispecchia di più quella che è la realtà esterna, perché questo è un altro problema che ci si trova ad affrontare quando si esce, avere un rapporto normale con l'altro sesso.
Certo, lo stesso, penso che le stesse problematiche si pongano per la questione lavoro e pari opportunità, quindi sempre in carcere. Più volte i vari incontri, sia durante il convegno che in queste trasmissioni, si è parlato dell'importanza del lavoro anche per una risocializzazione, anche per un reinserimento. Ma ecco, una conclusione sulle pari opportunità e il lavoro.
Anche questo è un aspetto che appunto non vedo le norme, non ci sono norme di preclusione a che possa essere svolto in maniera mista. Allora, magari posso capire che una donna abbia difficoltà, che ne so, a portare dei pesi importanti per un'attività di manutenzione dello stabile. Però magari ci sono delle persone, delle donne detenute che hanno delle capacità nell'ambito dell'idraulica. E perché non potrebbero fare questo tipo di attività? In cucina, nella casa circondaria di Trieste non c'è un refettorio, quindi c'è la cucina dove sono operativi i detenuti, ma solo di genere maschile, non del genere femminile. Non
e
sono
come
previste.
Mai questa scelta?
Perché i numeri nel maschile sono maggiori. E quindi la cucina è l'attività di lavoro della cucina, proprio perché si è finora impedito lo svolgimento di attività di lavoro miste, è dedicato solo agli uomini, perché altrimenti sarebbe stato solo le donne e ci sarebbe stato dei problemi di gestione dell'ordine. Questo sicuramente, perché le donne lamentano il poco lavoro e sono al massimo, si diceva, 30. Gli uomini sono 170, se si porta via quel bacino di lavoro è un bacino, un numero importante di persone che possono essere sottratte al lavoro, importante 6-7 persone, non importante numeri.
Quindi sempre un numero abbastanza limitato.
Sì, numeri limitati, ma appunto io non ci vedrei nulla di strano a che nell'ambito dell'attività di cucina ci possano essere anche delle donne. E non c'è una norma che lo impedisce, e vado lì a lavorare, non vado lì a divertirmi, non vado lì a fare pubbliche relazioni. Quindi ecco, questa preclusione non la trovo giustificata.
E il lavoro attraverso le cooperative? Il lavoro esterno?
Allora, a Trieste è un campo complicato, oserei dire. Non ci sono molte attività industriali, di tipo industriali. Non ci sono molte cooperative disponibili, anzi, oserei dire quasi nessuna in questo momento, disponibile ad assumere persone detenute. È vero che per assumere persone detenute ci sono tutta una serie di cose da verificare, e in primo luogo la possibilità della persona di poter uscire all'esterno per poter svolgere l'attività lavorativa. E quindi questo è il primo nodo da sciogliere, che alle volte sembra assurdo, ma anche nei grandi numeri sono poche le persone che potrebbero usufruire. Dall'altra parte c'è uno scarso legame tra il tessuto, diciamo, imprenditoriale o anche delle cooperative, quello che è la direzione del carcere, l'area educativa. Non c'è un collegamento stretto, manca assolutamente. Questo invece dovrebbe essere un'attività che si è in alcune occasioni provato a stimolare, perché ci sono una serie di agevolazioni ad assumere persone detenute. Per cui anche da parte del datore di lavoro ci potrebbero essere degli sgravi, ci sono degli sgravi fiscali, e quindi potrebbe essere una possibilità utile anche per il datore di lavoro.
Quindi si potrebbe percorrere questa strada?
Assolutamente sì. Tra l'altro, quello che io mi ero sempre prefissata di fare, e prima del Covid si era incominciato a fare, era di avere un aggancio con i centri per l'impiego, importante. Erano anche venuti alcuni funzionari a fare dei colloqui all'interno della casa del circondariale.
Con chi? Sempre con il personale del...
Sì, sì, del centro per l'impiego, il personale del centro dell'impiego, la dottoressa Stumpo. Era una delle persone con cui avevo mantenuto dei contatti. Avevano fatto dei colloqui all'interno della casa circondariale, perché a mio avviso sarebbe importante fare una ricognizione di quelle che sono le competenze delle persone detenute, e quindi avere un curriculum reale. Reale, non di fantasia, un curriculum reale di quelle che sono le competenze, avere una visione di quelle che sono le prospettive di lavoro all'esterno, le necessità di lavoro all'esterno, e poi fare dei corsi di formazione, questi corsi di formazione che sono finanziati dalla regione, che siano propedeutici a coprire quelle posti di lavoro che si vanno a ricercare, quegli ambiti di lavoro che si vanno a ricercare.
Ma tutto questo lavoro di ricerca, di studio, di programmazione e poi di realizzazione è solo nelle tue spalle?
No, questo dovrebbe essere sulle spalle di tutti. Dovrebbe essere sulle spalle di tutti. Questo mi aveva, a me aveva colpito questa cosa, che mancava questo
raccordo.
Nel senso che è inutile fare. Allora, ha un'utilità. Perché ha un'utilità? Perché si occupano le persone, perché si danno una qualifica, e quindi questo è importante. Ma voglio dire, è inutile fare il corso di, adesso dico una cosa assurda, di origami, che è fine a se stesso, quando magari servono saldatori. Allora si fa il corso, si sa che c'è un ambito di lavoro dove richiedono saldatori, un numero importante di saldatori, il corso di formazione dovrebbe essere finalizzato a dare competenze di saldatura alle persone che sono detenute, in modo tale che poi possano avere concretamente uno sbocco di lavoro. Tra i corsi che fanno, una volta avevo cercato di vedere i libroni, perché sono veramente dei corsi su tutto. C'era anche il corso di come si macellano le carni, di come si allevano gli animali. Ecco, forse nella nostra realtà il corso di allevamento non ha gran senso, perché non abbiamo territorio proprio. E avrebbe senso il corso di saldatura. Ecco, nel corso di saldatura, devo dire la verità, io non farei una distinzione di genere, nel senso che tanto l'uomo quanto la donna, se ho un interesse, ho una capacità, magari sono anche più brava, per cui in questo caso qua farei il corso appunto misto.
Certo, d'altronde come avviene anche nelle scuole, negli istituti di formazione professionale, come avviene fuori. Allora, per concludere, Elisabetta, proprio in base a quello che tu hai detto, penso che in apertura di convegno, sempre il convegno Detenzione femminile e pari opportunità di trattamento, padre La Rivera aveva sottolineato l'importanza dell'incontro del convegno come luogo di confronto, come luogo di dialogo tra le varie parti in gioco, no? Meglio, a confronto. Uno spazio, lo ripeto sempre perché mi ha colpito, perché ci credo, uno spazio etico, proprio perché è carico di valori, di significati. Uno spazio quindi dove incontrarsi, parlare, verificarsi, poi stabilire e agire. Allora, sarebbe questo un buon inizio perché l'utopia diventi realtà?
Beh, certo, dal confronto nasce sempre qualcosa di positivo, perché nel momento in cui ognuno rimane ancorato nelle proprie idee, senza confrontarsi con gli altri e senza trovare una soluzione comune, non andremo da nessuna parte. Quindi sicuramente il confronto è il primo passo da fare per cercare di trovare delle soluzioni alternative o delle soluzioni a delle problematiche che ci sono. E dire che il carcere non fa parte della città è una cosa assurda, lo abbiamo nel centro della città, quindi non possiamo neanche ignorarlo. Dire che le persone detenute devono essere recluse e la chiave deve essere gettata, allora qui non capiamo qual è la finalità della pena, ce lo siamo dimenticati e forse è il caso di ricordarselo. La pena ha un fine rieducativo. E invito tutti comunque a fare una riflessione, perché noi pensiamo sempre magari a dei reati gravi. In questo ultimo periodo poi ce ne sono stati tanti che vanno alla ribalta della cronaca, ci fanno riflettere e fanno forse esternare le cose con un impulso importante senza riflettere. Ma ci sono anche reati più banali, e io faccio sempre l'esempio: l'incidente stradale con morte del pedone, quello può capitare a chiunque. E a quel punto lì io devo riflettere cosa vorrei che fosse fatto a me in quel momento, quali sono, come mi sentirei io e quali strumenti vorrei che ci fossero per permettermi anche una riconciliazione con quella che sono la vittima. No, perché nel caso l'esempio fatto, la vittima non c'è più, ma i parenti della vittima. Ecco, in questo caso qua sono degli esempi più banali, più
ma veri, sì, reali.
Reali, e senza appunto andare a cercare cose molto eclatanti e difficili.
Che ci coinvolgono direttamente, e ci fanno capire quanto è un problema che ci riguarda, anche se generalmente si tende a nasconderlo, si tende a non parlarne. Ma noi a Spazio Donna ne parliamo e continueremo a parlarne. Elisabetta, quindi sei sempre invitata, quando vuoi.
Io vi ringrazio sempre perché è una cosa che deve essere, diciamo, la società ha bisogno di educazione in questo campo.
Allora, alla prossima, grazie a Elisabetta Burla, grazie a Samantha, nella settimana scorsa è stata con noi, grazie a Massimo Bressan che ha partecipato in un'altra puntata, e soprattutto grazie a Riccardo Righi, il nostro regista. Alla prossima, da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.